SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
A parlarci della sua storia di vita abbiamo oggi Vincenzo Nesci, giunto in Australia nel marzo del 1957 e da allora mai più tornato, però parla ancora l'italiano. Allora, intanto grazie Vincenzo per questa intervista, per sapere com'era, com'è stata la tua vita da quando sei arrivato. Sei arrivato a 12 anni, mi sembra.
Sì, è vero, a 12 anni, con mia madre, le mie sorelle, mio papà e mio fratello erano già qua in Australia. Poi siamo giunti nel 57, sì.
Cosa ricordi della tua, diciamo, infanzia più che altro?
Beh, andavo a scuola, pascolavo le pecore dopo la scuola, ma i ricordi non sono stati tanto felici, preferirei non parlarne di più di questo. Ero molto contento di lasciare il mio posto dove sono nato e a venire in Australia. Per me è stata una bella cosa arrivare qui e rimanere qui e crescere qui.
Vincenzo, tuo padre è arrivato nel 49, quindi tu con i tuoi fratelli, tre sorelle e un fratello, siete rimasti in Italia, siete partiti nel 57. In questi anni come hai vissuto?
Come detto, andavo a scuola e dopo la scuola pascolavo le pecore.
E basta. Come bambino non giocavi mai?
No, non era possibile perché c'era sempre qualcosa da fare e anche i compiti di scuola, dopo la scuola, pascolando le pecore. A volte mi ricordo leggevo i libri mentre le pecore pascolavano, sì. E questo, io dico che non ero contento per qualcosa, essendo da solo, leggendo libri mi piaceva, ero contento, felice. E anche mi ricordo l'odore dell'erba, gli uccelli che cantavano e il cielo limpido. Questi sono bei ricordi, ma altrimenti non tanto. Preferirei non pensarci, dico così.
Vincenzo, quindi, non essendo stato in Italia per 60 anni, i tuoi ricordi vanno a quel periodo, perché oggi tu l'Italia non la conosci.
Sì, è vero, e non potrei fare altri commenti. E questo è l'unico ricordo che ho dall'Italia, io sì, è vero.
Voi siete partiti nel 57, siete arrivati a marzo, e ti ricordi qualcosa di quel viaggio sulla Neptunia?
Sì, mi ricordo, siccome allora gli inglesi erano stati buttati fuori dall'Egitto, il canale del Suez era pieno di cose affondate, di navi affondate, siamo andati attorno, ho fatto il giro di tutta l'Africa. Abbiamo sbarcato la prima volta, la nave si è fermata a Dakar, nell'Africa occidentale, e poi siamo andati, la nave è andata a Cape Town, e là siamo andati in città. E io mi ricordo, siamo andati col bus e nella città abbiamo comprato dell'uva, e poi siamo andati di nuovo in bus e aspettavamo per tornare nel porto. E davanti a noi c'era il grande orologio del municipio e della città. Mia madre ha tirato fuori una grande sveglia che portava con lei, una grande sveglia. Guardate la sveglia, ha detto, ma qua dicono il tempo come lo facciamo noi. Leggono il tempo come facciamo noi. Per lei è stata una grande sorpresa questa me lo ricordo ancora, sì.
E poi che facevate sulla nave, te lo ricordi?
Sì, sulla nave veramente bisognava stare composti perché c'erano i marinai che venivano a tenerci in riga. Sì. E qualche volta si vedeva il cinema, si ascoltava la musica, si giocava altri giochi, ma tutti quanti eravamo ansiosi di finire questo viaggio e arrivare in Australia e cominciare la vita nuova. No, dire la verità, non è tanto bello sulla nave per noi emigranti, no.
Perché?
Perché non c'era tanta libertà di fare, di esprimersi, di giocare, di andare qua e là. A me mi piaceva molto andare proprio sulla punta della nave per vedere come la nave tirava sull'acqua, e là non era proibito, e per questo non c'era tanta libertà come quanto avrei voluto.
È stato un viaggio difficoltoso e ci sono state tempeste?
No, non ce ne sono tante tempeste, però il mare è stato un mare agitato che noi ci mettevamo su una sedia, come la nave andava da una parte all'altra, noi facevamo il giro con la sedia, e là i marinai non ci piaceva fare queste qua, ci prendevano dai capelli, ci buttavano fuori, e comunque noi ci divertivamo così per un mese circa.
E una volta arrivati a Melbourne, perché siete sbarcati a Melbourne,
sì,
cosa
sì.
È successo?
Là c'era mio padre che ci ha raccolti, ci ha incontrati, ci ha portato a casa di un cugino. Siamo stati là per tutta la giornata, la sera siamo partiti per Adelaide. Il treno si è preso tutta la notte, il viaggio è lungo, tutta la notte per arrivare da Melbourne in Adelaide. Siamo arrivati domenica mattina verso le 10, così.
Perché tuo padre quando è venuto è andato direttamente ad Adelaide?
No, è andato a Mildura da uno zio che aveva la vigna che cresceva l'uva sultana, però mio papà dopo un po' di mesi non ci è piaciuto stare là, è andato in Adelaide, preferiva lavorare in fabbrica, dove ha lavorato per tutta la sua vita in fabbrica della GMH, dove facevano le macchine Holden, e tutta la sua vita di lavoro ha fatto là, sì.
E in Italia cosa faceva tuo padre?
Noi eravamo contadini, lavoravamo il terreno, avevamo molto, molto terreno di olivi, di ghianda, di castagne, di grano, e vivevamo così in campagna con i frutti del terreno. Siccome che però a quei tempi là, non so perché, il terreno non ci dava tanta frutta, e noi per fare una vita migliore abbiamo pensato di venire in Australia, come tanti dei nostri, di quei posti dove eravamo noi, hanno avuto lo stesso pensiero, la stessa possibilità di andare via di là.
Dunque a marzo del 57 sei arrivato ad Adelaide, e ad Adelaide cosa avete fatto?
Beh, papà lavorava, mio fratello lavorava, io e le mie tre sorelle minori siamo le mie sorelle e io siamo andate a scuola. Io sono stato a scuola per 6 anni e poi sono andato a lavoro, e le mie sorelle, come hanno finito la scuola, hanno andato a lavoro anche loro.
Ma a scuola non sapevi l'inglese, quindi come hai trascorso questo periodo della scuola?
Il primo anno che ero a scuola facevo quello che volevo, leggevo libri, le riviste, così il maestro mi lasciava fare quello che volevo, però ogni mi sembra ogni 2 o 3 giorni...
E che libri leggevi se non sapevi l'inglese?
Libri inglesi per le figure che avevo, mi divertivo per le figure, volevo molto sapere cosa leggevo nel libro, ma non sapevo, solo le figure, però mi davano un'idea di quello che c'era. E ogni tanto, mi sembra 2 o 3 volte alla settimana, ci portavano tutti noi emigrati che non sapevamo parlare inglese in una stanza e ci cercavano di insegnarci un po' di inglese, si toccavano il naso, dicevano nose, toccavano il dito, dicevano finger, e l'occhio, e cose così. E poco per poco si imparava. Poi il secondo anno che sono stato a scuola ho fatto tutto il corso degli altri, come hanno fatto gli altri, e mi hanno provato che ero molto bravo, e è passato così. Ogni anno ho fatto il corso della scuola, secondo, sesta, settima, primo anno di scuole medie, eccetera.
Da Caulonia, provincia di Reggio Calabria, ti sei ritrovato ad Adelaide. E quindi qual è stata la differenza che hai trovato al tuo arrivo?
La grande differenza è stata il cibo, prima di tutto, poi la gente che non era come adesso, che ognuno si può esprimere come vuole. Se parlavi italiano dicevano no, devi parlare inglese e devi abituarti a fare come la vita inglese come gli altri. E poco per poco però ci siamo abituati a abitare là e così. Però eravamo fortunati che, per esempio, ogni negozio che avevamo bisogno c'era sempre italiani dove ci possiamo servire. Anche la farmacia c'era una ragazza italiana là. In chiesa poi c'era il prete italiano. E poco per poco, come passava il tempo, noi ci siamo abituati però a esprimerci in inglese e a prendere un po' di abitudine degli inglesi, ma la lingua italiana è stata sempre rimasta con noi.
Ma tua madre si è trovata in un paese straniero senza parlare la lingua. Come ha affrontato questa situazione?
Mia madre, poveretta, ha avuto dei problemi, però sa... Anche il dottore che andava, lei era italiano, che lei lo conosceva quando era piccolissimo, infantile lo conosceva, anzi, il dottore. Però quando si doveva andare in città a comprare nei grandi negozi, si portava uno di noi che poteva interpretare un pochettino in inglese per lei.
Voi siete arrivati tutti ad Adelaide, avete vissuto ad Adelaide, ma tu come sei arrivato a Sydney?
Ah, e quella è stata una cosa straordinaria per me, perché da qualche anno dopo che sono arrivato qui in Australia ho avuto l'opportunità di ascoltare musica classica, il canto lirico che mi ha attirato molto, e poco per poco mi sono messo a studiare il canto, e dopo pochi anni ho avuto l'opportunità di cantare con l'opera australiana, si chiamava aveva un grande nome, ma poi si è cambiato come Australian Opera. E mi sono stato assunto da loro e sono venuto a Sydney perché la loro sede era qui, e sono rimasto qui e mi piace molto Sydney a me, anche se non canto più professionalmente, mi piace rimanere qui a vivere qui a Sydney.
Quindi eri corista dell'Opera Australia?
Sì, per 14 anni fissi ero e ho avuto molta conoscenza dei grandi cantanti, anche direttore d'orchestra.
Mi hai detto che la musica fa parte di te.
Sì.
Come è nata questa passione?
È nata, come detto, ascoltando la musica sulla radio, il canto sulla radio, e poco per poco mi sono familiarizzato con questi canti, questa musica che mi piace sempre di più, e ho un grande rispetto e amore io per l'arte lirica, sia l'arte lirica italiana che quella degli altri tedeschi, russi, eccetera, e francesi, eccetera, sì.
Facendo un passo indietro, appena arrivati in Australia, mi dicevi che ascoltavate la radio italiana.
Sì, sulla radio ogni domenica c'era il programma, era in italiano e poi trascritto in inglese, e suonavano sempre molta musica italiana, opera e anche canzoni italiane, e per un'ora ci sentivamo come fosse in Italia, e poi cambiava, certo, in inglese.
Allora adesso torniamo a Sydney. Tu hai fatto il corista e poi dopo 14 anni hai smesso. Perché?
Ho smesso perché ho avuto problemi di famiglia. Io e mia moglie ci siamo divisi, abbiamo fatto il divorzio, e a me non mi è piaciuto più essere il corista, perché non volevo mai fare il corista, volevo fare il solista io, ma non ho avuto l'opportunità di studiare fino a fare il solista. E allora, una volta che mi sono divorziato, mi sono ribellato. Ho pensato, perché sono qui? Allora ho lasciato. E poi, dopo qualche anno, mi sono messo assieme con un gruppo di cantanti in montagna blu, e là abbiamo fatto tante opere, e che io facevo la parte principale ogni volta, cominciando con la Traviata, Don Giovanni, la Cavalleria, Tosca. Tante, che adesso mi dimentico, ma la Traviata l'abbiamo fatto un paio di volte, E allora io mi sento molto, molto di appartenere in quei posti e spero di rimanere lassù a volta, di vivere lassù.
Scusa, ma che c'entra tua moglie con la carriera?
Niente. No, non c'entra niente, solo che una cosa mi ha fatto pensare dell'altra. Quando mi sono diviso con mia moglie ho detto io non voglio fare il corista più, voglio andare via di qua.
Sì, ma c'era tensione con tua moglie?
Sì, 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 c'era tensione.
Perché?
Perché anzitutto lei e la loro famiglia erano gelose della mia carriera. E allora ci siamo divisi con mia moglie, mi sono allontanato dai suoi genitori, che è stata una cosa buona per me, e ho fatto altre cose. Solo così, non saprei dire di più.
Ma c'era un problema anche di religione?
Ah già, sì. C'era anche religione. Il nonno della mia moglie, il nonno paterno, era musulmano. E allora loro mi proibivano di quello che potevo mangiare, quello che potevo bere, e io ho accettato quello che loro mi imponevano, ma poi una volta che abbiamo fatto il divorzio che voglio fare la mia vita, no? Non voglio essere più costretto di fare quello che vogliono gli altri, e ho pensato di fare una nuova vita.
Ma con tua moglie comunque hai avuto anche dei figli, quindi il matrimonio è durato un bel po'.
Sì, il matrimonio è stato una decina di anni circa, abbiamo due bei bambini che adesso ci vogliamo molto bene, i miei figli e io, sì, sì, e siamo molto vicini, molto affettuosi. Io parlo con mia figlia almeno due volte ogni settimana, perché lei abita a Canberra, lavora là, è sposata là, c'è la sua famiglia là, ma ci sentiamo molto spesso. Con mio figlio non tanto, ma siamo anche a loro, abbiamo molto affetto tra di noi, sì.
Ma poi ti sei sposato anche un'altra volta?
Sì, mi sono sposato un'altra volta, ma anche quello è andato male, ci siamo divisi, perché la mia moglie veramente non gli piaceva che io passassi tanto tempo con la mia passione, che era la musica e il canto. E così le cose sono andate da male a male, e sono solo, mi sono divorziato anche la seconda volta, sì, è vero.
Diciamo che tu sei sposato con la musica?
Pare di sì, non potrei negarlo, io senza musica non posso vivere, senza del canto lirico non posso vivere, no.
Hai lasciato il coro, cosa hai fatto? Perché per vivere bisogna lavorare.
Certo, per un paio di anni facevo un po' di tutto, come dicono in inglese, facevo il handyman, e poi per caso mi sono messo a fare il correcciaio e ho capito che mi piaceva fare quel lavoro là, poco per poco mi sono imparato a fare bene, e ancora fino adesso faccio quel lavoro e mi piace, e cerco di farlo ancora per tanti anni finché non smetto di lavorare, sì. Però il canto è anche, fa la parte massima della mia vita. Quando non lavoro, ogni sera mi metto con i miei amici e facciamo dei canti, facciamo qualche concerto, anche facciamo qualche opera lirica completa, e così si fa bene, così ci piace fare la vita, sì, così.
Avete fatto dei concerti anche in montagna?
Sì.
Dove esattamente?
Prego?
Dove esattamente?
Noi pare che usiamo molto un teatro a Wentworth Falls, Wentworth Falls School of Arts, proprio sulla strada principale, però abbiamo usato anche altri posti, altri teatri, ma quello sempre che dove andiamo per più spesso a mettere i nostri concerti, le nostre opere, sì.
Mi hai detto che ti piace molto cantare in montagna, perché?
A dire esattamente perché non saprei, però ogni volta che vado in montagna, sia per il canto sia per altre cose, mi sento di essere in casa, mi sento di essere arrivato dove appartengo.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.